Grazie a Sergio Albertoni, buongiorno da Giuseppe Clericetti
e da Giovanni Conti.
Fantastico, oggi dico fantastico perché non è un modo di dire, fantastico perché oggi parliamo di Beethoven e io comincio a scaldare i motori per il 2020, sono contentissimo di poter parlare di Beethoven, della sua musica, del suo contesto. Per iniziare a parlare dell'anno Beethoven, il 2020, abbiamo invitato due ospiti che rispondono ai nomi di Federica Rovelli, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Federica,
buon pomeriggio a tutti.
Federica Rovelli, già ricercatrice al Beethoven House di Bonn, ora docente di musicologia a Cremona, e Leonardo Miucci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Leonardo Miucci lo conosciamo già, nostro ospite, pianista di grande valore, un dottorato in musicologia proprio dedicato a problemi di edizione, problemi testuali legati a Beethoven e organizzatore di un importante convegno, ma non bruciamo le tappe.
Sì, non parliamo in anticipo, magari ci arriveremo dopo, anzi sicuramente. Federica Rovelli, Leonardo Miucci, vivete il rapporto con Beethoven in maniera differente, una musicologa, un pianista impegnato in prima linea, recentissime incisioni anche con strumenti storici di grandissimo interesse. Come andate verso l'anno Beethoven, che è un anno che rischia di regalarci un Beethoven fin troppo, come dire, sostanzioso? Federica Rovelli.
Inizio io, sì. Ha detto benissimo, il problema fondamentale è che si tratterà di un anno convulso, sono già annunciate una serie di iniziative da moltissimo tempo in tutto il mondo, indubbiamente un'organizzazione titanica che risponde al desiderio di festeggiare Beethoven nella maniera migliore possibile, forse anche eccessiva se vogliamo per certi versi, ma rispecchia i nostri tempi e quindi il desiderio anche di vedere in Beethoven un simbolo, possiamo approfondire anche questi argomenti volentieri, comunque sia un simbolo ormai non solo più europeo ma anche mondiale.
Leonardo Miucci.
Ha ragione, ha detto benissimo la collega Federica, e le opportunità che si possono cogliere si possono sviluppare da tantissimi punti di vista. Il Beethoven che si prospetta per il 2020 appunto offrirà spunti di riflessione sotto ogni possibile campo scibile del sapere, tanto scientifico quanto artistico, e tanto dell'interazione tra queste due grandi categorie del sapere che per anni sono state viste in contrapposizione. La cosa bella è che nel 2027 ricorrerà un altro anniversario, questo del 2020 e della nascita, nel 27 avremo quello della morte, per cui diciamo che l'operazione giustamente definita titanica potrà essere forse...
Beh, saranno festeggiamenti che si protrarranno per 7 anni.
Le Beethovenia di...
Beethovenia. Federica Rovelli, noi qui siamo abbastanza sollecitati, diciamo, da informazioni che ci provengono soprattutto da organizzatori di concerti oppure da novità discografiche, ma sul fronte, diciamo, musicologico, della ricerca, come siamo messi? Quali sono le informazioni che già potete darci rispetto alle più importanti, non so, convegni o manifestazioni culturali che succederanno?
Sicuramente c'è un quadro molto chiaro per quel che riguarda i convegni che avranno luogo in Germania e non solo. Convegni internazionali che avranno luogo principalmente a Bonn, per ottimi motivi, naturalmente. Parliamo innanzitutto del convegno Beethoven Perspektiven, che avrà luogo a febbraio. Sarà un convegno, anche qui, tra le dimensioni notevoli, 7 giorni di convegno, ogni giornata con una tavola rotonda dedicata a un tema in particolare della ricerca beethoveniana. Un altro convegno importantissimo sarà il convegno della Società Tedesca di Musicologia, che si terrà sempre a Bonn a settembre dello stesso anno, e sarà un convegno dedicato a Beethoven, ma anche a quale sia il ruolo di Beethoven all'interno della nostra disciplina. Tant'è che il convegno si intitola Nach Beethoven, sfruttando un'ambiguità del titolo per cercare di misurare in che modo Beethoven e la ricerca beethoveniana è ancora centrale nella ricerca musicologica oggi. Ci sarà poi un convegno organizzato dalla Alexander von Humboldt Stiftung, sempre a Bonn, relativo al regno spirituale di Beethoven, ai simboli di eccellenza nell'arte e nella politica culturale della Resistenza, ma oltreoceano ancora. Convegni importantissimi sulla East Coast, il convegno organizzato dall'unico centro per ricerca beethoveniana di quell'area, alla Boston University, un convegno intitolato Reframing Beethoven, dedicato non solo alla nascita di Beethoven e al festeggiamento dei 250 anni della sua nascita, ma anche al compleanno, al 90° compleanno di uno dei padri fondatori della disciplina, Lewis Lockwood, che compirà 90 anni esattamente il 16 di dicembre del 2020. Anche l'Italia in realtà ospiterà diverse iniziative, e posso forse anche preannunciare qualcosa in questo senso, che il nostro Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, che è l'unico Dipartimento di Musicologia in Italia, ma anche uno dei più importanti al mondo, organizza insieme alla Biblioteca Statale di Cremona una mostra dedicata ai quartetti di Beethoven, naturalmente sfruttando l'idea e il concetto di Cremona come bene immateriale dell'UNESCO per la sua tradizione liutaria. E sarà anche questa un'iniziativa, diciamo, interessante, che unirà non solo aspetti della divulgazione, ma naturalmente aspetti della ricerca scientifica. Insomma, le iniziative sono veramente numerose e a livello internazionale sicuramente degne del più alto livello della ricerca musicologica in assoluto.
Federico Rovelli, è importantissima questa attività legata a Beethoven, che ha al centro proprio Beethoven. Secondo lei si approfitterà di questo 2020 anche per parlare del contesto, delle arti vicine a Beethoven, della storia, della filosofia, oppure dei maestri o degli allievi di Beethoven?
Sicuramente, sicuramente. Tutte le iniziative che ho citato sono anche in parte o addirittura completamente dedicate a rendere giustizia del contesto, approfondire gli studi e le ricerche sul contesto in cui Beethoven ha operato, ma anche in qualche modo ricontestualizzare Beethoven nel contesto attuale. Beethoven che è diventato anche un simbolo di ambientalismo. Per esempio, con il progetto Pastoral, Beethoven che è diventato anche un simbolo di mondo globale. Forse avrete sentito della mostra itinerante organizzata dalla DHL tedesca, una mostra che si sposta ogni 3 giorni di città in città per portare alcuni pezzi importantissimi, come la viola che Beethoven ha posseduto. Questa viola farà dunque il giro del mondo, da Los Angeles a Tokyo. Si tratta quindi non solo di un contesto, che è quello culturale in cui Beethoven ha operato, ma anche di un contesto attuale, del contesto in cui l'opera di Beethoven ancora oggi viene recepita.
Allora qualcuno dirà, tra l'altro, piccolo inciso, qui tra di noi c'è qualcuno che ha studiato a Cremona, non vorrei, ecco, non dico il nome, qualcuno dirà, ma ancora la quinta, sì, ancora la quinta, ancora
quinta?
La quinta con Roger Norrington, nella mia personale classifica delle integrali delle sinfonie di Beethoven, mi dispiace, ma Norrington rimane prepotentemente al primo posto.
Perché ti deve dispiacere?
No, mi dispiace, era retorica.
Leonardo Miucci, ritorniamo sul discorso, peraltro da te anticipato. Ecco, questo dialogo tra gli esecutori e la musicologia, ormai reso possibile da qualche anno, grazie anche a personaggi come Federica Rovelli e coloro che l'hanno preceduta sulle cattedre universitarie. Cosa bolle in pentola?
Penso che continui, addirittura rafforzato, il sentimento che ha contraddistinto gli ultimi 50 anni, cioè quel sentimento da parte di diversi ricercatori da una parte e di diversi esecutori dall'altra, di voler un po' basare le proprie scelte, tanto scientifiche quanto relative ai percorsi artistici, su la collaborazione, se vogliamo, ma sull'intrecciare di questi due processi, tanto quello scientifico quanto quello artistico, dando, devo dire, degli ottimi risultati, offrendo tutto sommato delle prospettive nuove di ricerca da una parte e delle scelte interpretative che, se mi è permesso, hanno un po' aiutato e continuano ad aiutare ad offrire un'alternativa a determinate scuole interpretative che si sono cristallizzate, che certamente hanno fatto storia, ma che, insomma, visti i tempi andrebbero superate. Questo continua ad avvenire, avviene sempre con maggiore forza, devo dire. Sono numerosissimi centri in tutto il mondo dove stanno nascendo percorsi definiti in questo momento di ricerca artistica, ma che in realtà è solo un label, come si dice, solo una questione di nomenclatura, ma la ricerca artistica la si è fatta da almeno 50-60 anni. Come giustamente ha anticipato lei, ci sono stati personaggi nella storia più recente. Io sono, per esempio, particolarmente interessato nel repertorio da tasto per pianoforte storico. Ci sono stati personaggi appunto come Robert Levin, Sandra Rosenblum, Malcolm Bilson, solo per citarne alcuni, che hanno, diciamo, contraddistinto le loro carriere e i loro risultati dei rispettivi percorsi, tanto accademici quanto artistici, appunto sulla scorta di questo fattore, cioè del trovare percorsi di ricerca suggeriti da questioni di prassi esecutive e di risolvere le stesse attraverso un percorso scientifico che tenga conto, come giustamente è stato già anticipato, di un fattore determinante, che è il contesto. Cioè andare alla ricerca di risposte che possono avere, sollevare dubbi meramente e prettamente tecnici e che però magari si risolvono banalmente guardando semplicemente al contesto di qualsiasi genere, non so, la storia editoriale, questioni meramente filologiche, il contesto sociale, che è tremendamente importante, lo è stato 150 anni fa e lo è, immagino, addirittura ancor più oggi, o il contesto delle arti visive piuttosto che di quelle teatrali, il contesto filosofico soprattutto, e chi ne ha più ne mette, insomma.
Federica Rovelli, lei prima ci faceva un elenco abbastanza nutrito di iniziative, evidentemente non sarà l'elenco definitivo, ma questo mi basta per far sorgere la domanda, come direbbe qualcuno spontaneamente: non c'è un rischio di sovraesposizione? E se c'è, come tenersi al riparo? Meglio, il personaggio comune, cioè colui che ama Beethoven ma non è esperto come voi che siete nostri ospiti, come tenersi al riparo da trappole anche di tipo comunicativo e commerciale?
Il rischio sovraesposizione c'è, è innegabile. Naturalmente quello che possiamo fare è in realtà cogliere l'occasione per approfondire in tutte le maniere possibili e immaginabili le nostre conoscenze sull'argomento. Questo discorso non vale esclusivamente per l'utente medio che generalmente ama la musica di Beethoven, frequenta le sale da concerto e lì naturalmente possiamo auspicare semplicemente che si faccia riferimento a quelli che sono i punti di ricerca, i punti di riferimento internazionali all'interno di questo contesto internazionale, li abbiamo citati, sono naturalmente istituzioni che operano in diversi settori, non solo università, archivi, ma naturalmente anche istituzioni qualificate nell'ambito della divulgazione. Per quanto riguarda la ricerca, l'auspicio è al contempo un altro, vale a dire che tutti questi sforzi si canalizzino anche su quelli che restano ancora oggi i grandi temi della ricerca beethoveniana, i grandi desiderata che purtroppo, o per fortuna, non sono ancora stati affrontati fino in fondo. Parliamo per esempio, il collega Leonardo Minucci alludeva ai problemi relativi alle edizioni delle opere di Beethoven, la cosiddetta Beethoven Gesamtausgabe ancora attende di essere completata. Abbiamo una mole di quaderni di schizzi, 70 quaderni di schizzi lasciati dal compositore, di cui solo 18 ad oggi sono stati decifrati e quindi offerti, dischiusi al pubblico nella molteplicità di informazioni che ci possono offrire. Il desiderio quindi sarebbe quello che questo grandissimo investimento durante l'anno beethoveniano possa essere coinvogliato anche su questi grandi temi.
Altra interpretazione secondo me molto interessante, molto estremista, perché Arthur Schönderwurd con il suo ensemble Cristofori ha scelto di eseguire e registrare i concerti di Beethoven a parti reali. Molto, molto interessante. Leonardo Miucci, è interessante quello che lei diceva prima, cioè la collaborazione, intensa collaborazione da un lato fra la ricerca, per esempio sulla prassi esecutiva, e d'altro lato su gli esecutori, magari le giovani generazioni di esecutori che si avvicinano al testo beethoveniano. Sì, belle parole, belle speranze, ma io per esempio sfogliavo ieri una rivista, non so più se era Repertoire o Diapason, una cosa del genere, dove ci sono i giudizi alla cieca, no? Cioè c'è un gruppo di persone che si trova, vengono presi in esame 10 dischi, in questo caso era una sonata di Beethoven, e poi ognuno dà la sua opinione. Fra questi 10 dischi non ve n'era uno con strumenti storici. Allora, non lascia ben sperare una notizia di questo genere.
Guardi, io da Berna, dove le parlo, assisto a una splendida giornata di sole, quindi sarò ottimista oggi. No, purtroppo il mondo del mainstream, come lo si definisce, non aiuta, ma devo dire, in questo devo spezzare una lancia che non so se sia di ottimismo o di pessimismo, cioè è sempre stato così, nel senso questi strumenti, la possibilità di ascoltare queste musiche su questi strumenti storici, soprattutto strumenti almeno fino al 1820, quindi fino alla fine dell'età beethoveniana, Sono strumenti progettati per poter risuonare, dare il meglio all'interno di ambienti tutto sommato contenuti. Quindi diciamo era un'ottica la cui fruibilità non era aperta alle sale ideata per le sale da 3.000 posti a cui siamo abituati oggi, e sulle quali il mainstream, come si suol dire,
basa la sua estetica.
Esercita soprattutto i propri interessi, certo. Oltre che basare giustamente la propria estetica. E quindi diciamo che il percorso di diffusione, questo non significa che bisogna essere pessimisti nel percorso di diffusione di un altro approccio alla musica. Io vedo che giustamente usare la parola scienza all'interno del mondo interpretativo mette ancora determinati brividi. E diciamo che c'è ancora una certa rigidità nel mantenere le proprie posizioni, ma questo è sempre stato così.
Parliamo di casa nostra. Leonardo Miucci, lei è docente di tastiere storiche al Conservatorio della Svizzera Italiana. Come viene vista la sua cattedra?
Pianoforte storico, tastiere storiche, okay. Abbiamo un grandissimo,
sì, sì, giusto.
Colgo l'occasione di salutare Stefano Molardi, il maestro. Io mi occupo solamente di pianoforte storico e c'è l'interesse, appunto, nel senso, soprattutto come giustamente è stato detto, ai giovani, quando viene prospettata l'idea di poter basare le proprie scelte interpretative sulla scorta di un sapere che è possibile ricostruire, grazie al quale ci si può semplicemente avvicinare, e lo sforzo costante che si fa lungo tutto il proprio percorso interpretativo, che non termina mai, è quello di cercare semplicemente di avvicinarci il più possibile, mai di raggiungerlo, ma è possibile consolidare queste consapevolezze sulla scorta di precise indicazioni che provengono da delle fonti che oramai sono più o meno uscibile alla portata di più o meno tutti. E gli studenti, i giovani, reagiscono bene perché capiscono che, come recitava un vecchio proverbio cinese, non gli si dà più il pesce, ma gli si insegna a costruire una canna da pesca addirittura. E il problema è che richiede tanto sforzo, perché appunto bisogna mettere tante carriere insieme, quella del ricercatore, quella dell'interprete, si rischia di finire avvitati in un percorso davvero che risucchia l'intera esistenza, ma che ha anche le sue soddisfazioni.
Federica Rovelli, ci avviciniamo verso la chiusura di questo nostro incontro. Una domanda che può sembrare leggera, forse anche banale, ma potrebbe aiutarci a capire diverse cose. La ricerca di questi ultimi anni ha portato a capire di più, evidentemente, dell'opera e della personalità di Beethoven. C'è qualche mito che dobbiamo assolutamente sfatare?
Allora, sicuramente, ma questa non è una domanda semplice, nel senso che è tanto facile costruire miti, è altrettanto facile decostruirli, molto spesso la realtà sta nel mezzo. Allora, sicuramente quello che potrei dire è che molti passi avanti sono stati fatti riguardo la ricerca sul processo creativo. Sappiamo bene che in generale sul processo creativo beethoveniano è sempre esistito il mito relativo al genio che combatte con il proprio stesso demone, così lo definiva Gustav Nottebohm, all'interno di un rapporto del compositore con i propri testi, molto contraddittorio, molto istintivo. In realtà il processo compositivo beethoveniano è estremamente sistematico. Ciò che stupisce è spesso anche, anzi quanto sia sistematico, le ultime ricerche mostrano per esempio che nell'agevolarsi in alcune operazioni di copiatura tra un livello testuale e l'altro, per esempio da un quaderno di schizzi a un autografo, il compositore utilizzasse una serie di strategie ormai di routine, piegando le pagine dei suoi quaderni o utilizzando una serie di accorgimenti per avere dei fogli più vicini a lui nel momento della scrittura. E questo naturalmente si scontra un po' con l'altro mito sul processo creativo, che è quello del mito invece mozartiano, che viene generalmente contrapposto, del compositore che scrive quasi su dettatura divina. Questo sicuramente al contempo un altro mito da smentire, perché sappiamo i documenti preparatori di Mozart furono probabilmente distrutti dalla moglie per motivi contingenti, quindi se oggi non abbiamo a disposizione quei materiali e non vediamo gli schizzi di Mozart, dipende in realtà da una contingenza piuttosto banale. Sicuramente ciò che si può ancora dire a proposito di queste ricerche la questione su cui vale la pena sempre riflettere, e mi ricongiungo anche al discorso di Leonardo Miucci, è il fatto che le ricerche che noi conduciamo a volte possono sembrare ricerche che vanno molto nel dettaglio. Molto spesso ai filologi si rimprovera di concentrarsi su banalità, perché un mi o un mi bemolle, perché decidere quale nota va scritta può essere importante, può in realtà sembrare una questione di dama caprina, in realtà si tratta di una questione di atteggiamento. Noi ci chiediamo, ogni qualvolta approfondiamo questo genere di indagini, che cosa sappiamo realmente di queste cose, quanto sappiamo realmente della musica che Beethoven ci ha lasciato.
Federica Rovelli, grazie per essere stata in nostra compagnia, è stato un piacere, ci risentiremo senz'altro in occasione del meraviglioso anno beethoveniano.
Si prepari.
Grazie a voi e a risentirci.
Leonardo Miucci, non abbiamo parlato di un altro importante convegno che si terrà a Lugano, organizzato qui in Svizzera. Perché? Perché ne parleremo durante tutto il 2020, saremo ben presenti come Rete 2 al vostro convegno e anche ai concerti che si terranno. Grazie per la sua presenza.
Evviva, grazie, grazie a
Buon
voi, buon
pomeriggio ad
pomeriggio a
entrambi.
tutti.
Buon pomeriggio.